Allora, prendiamo come spunto un tuo articolo uscito la scorsa settimana proprio sul sito di Effimera Quaderni di San Precario, si chiama Arriva il Job Act, che fare? C'è una lunga premessa in questo tuo contributo su dove cerchi un po' di definire quello che è la precarietà oggi come, diciamo, sentimento di vita, come condizione esistenziale che va ben al di là, diciamo, il percepimento di un salario nelle sue forme oggi così piuttosto rocambolesche, ma cerchi di porla come questione più generale, e da qui, insomma, attacchi un po' su quello che saranno le proposte di Renzi, che, come dicevamo, sono ancora abbastanza fumose, ma come dire, che da quello che possiamo percepire sicuramente prevederanno, diciamo, un approfondirsi di dinamiche iperliberiste, di compiuta, diciamo, capitalistizzazione del sé in qualche modo, no? Quello che sembra chiaro è che, diciamo, Renzi in questo senso è una continuazione del berlusconismo in termini ulteriori, cioè una richiesta di fare di se stessi un capitale umano costantemente in competizione. Partirei un po' da questo tema e poi mi aggancerei su un altro che emerge, secondo me, con interesse nel tuo articolo.
Sì, vedi, è surreale la discussione sul Job Act, perché ne abbiamo varie versioni, tutte in abbrevié, in riassunto, ma non esiste un testo. Allora, discutere di un Job Act, cioè di una sorta di carta del lavoro, senza averne il testo è singolare, credo che possa avvenire solo in questo strano paese. Da quello che si intuisce o capisce, vorrebbero introdurre sostanzialmente una specie di contratto senza tutele d'ingresso, una specie di lungo contratto triennale in cui, senza dare spiegazioni, si può cacciare uno, ed è una vecchio cavallo di battaglia delle imprese. Io francamente credo che, anche se lo facessero, non sposterebbe di fatto molto le vicende italiane sul contratto di lavoro. Voi pensate che le tre organizzazioni sindacali hanno già firmato da tempo, sono già legge, i cosiddetti contratti di apprendistato professionalizzante, che durano 4 anni e che hanno più o meno gli stessi effetti, se calcolate le partite IVA. Poi voi siete a Torino, tenete conto che con una serie di decisioni che non esito a definire ignobili, il Tribunale di Torino rinvia al Tribunale delle Imprese tutte le cause di licenziamento dei lavoratori soci di cooperativa, sottraendo qualunque tutela di fatto. Voi pensate, non so, che una part-time infermiera licenziata da una cooperativa deve anticipare, dopo essere stata licenziata, 1.000 euro per avere la possibilità di aprire la lite al Tribunale delle Imprese, che costa il doppio del normale e quindi il quadruplo del lavoro, senza esenzione per le fasce deboli che invece esiste nel Tribunale del Lavoro normale. Ecco, quindi tutto sommato è più una scelta quasi filosofica che reale, quella del contratto d'ingresso. È grave per quello che significa, ma non sposta moltissimi i termini della questione. Quello che risposta invece è la decisione di flessibilizzare ulteriormente i già ultra flessibili contratti, le partite IVA, gli artigiani, i camioncini, i padroncini, l'esercito dei lavoratori che tiene in piedi questo paese.
Ecco, sì, guarda, sì. Significativamente ieri nel suo discorso, insomma, per l'ottenimento della fiducia al Senato, da quello che abbiamo potuto vedere, Renzi non ha toccato questi temi in termini molto furbeschi, credo, insomma, l'ha buttata un po' sui nostri figli, no? Su pezzi, insomma, sull'edilizia scolastica, che ovviamente è un problema reale, ma era chiaro l'intento, diciamo, con cui voleva strappare gli applausi e ottenere in qualche modo un consenso al di là di quelle mura, no? dentro la nazione, perché ovviamente poi bisogna vedere le sue politiche sulla scuola quali saranno, perché probabilmente sarà un aumento dei dispositivi di valutazione all'invalsi, alla competizione, a questo tipo di prospettive qua. Però significativamente ha fatto invece riferimento a un tema che tu poni nel tuo articolo, ha promesso, insomma, di ridurre di 2 zeri, diciamo, la pressione fiscale. Ecco, vorremmo un po' concentrarci su questo. Adesso tu nel tuo articolo inviti un po' a leggere e a mettere sul campo di battaglia futuro, no? Di fronte a una posizione che sarà necessaria a quelle che saranno le politiche economiche di Renzi, anche un po' diciamo, questa questione della fiscalità che stavi anche un po' accennando adesso, no? Facendo il riferimento a questo esercito, diciamo, di lavoro autonomo, che forse in altri periodi era sicuramente una prospettiva anche di arricchimento individuale, perlomeno se posta ai confronti delle cosiddette garanzie del lavoro salariato pubblico dipendente, ma che oggi sicuramente è uno strato ampio di ceti medi, di un certo tipo di ceti medi, che sicuramente vengono colpiti pesantemente dalle misure di austerità che questi governi stanno così imponendo uno dopo l'altro.
Sì, io non credo che sia solo una questione di ceti medi la pressione fiscale, lo è tradizionalmente. Nella fase attuale l'aggressione fiscale colpisce soprattutto, direi, i ceti più deboli. Da questo punto di vista c'è una forte innovazione della pressione fiscale. Siccome i poveri sono di più dei ricchi e la forbice si sta allargando in tutti i paesi...
Ma e molti di questi cosiddetti ceti medi sono oggi poveri, fondamentalmente.
Sì, ma... è proprio la pressione fiscale si fa più forte dove più alto è il numero, nel senso che se io prendo un centesimo o un milione di persone ho fatto più soldi che a certo. Prendere 1.000 euro a 2 persone.
Certo.
E quindi un po' tutte le manovre finanziarie si vanno incanalando nel rastrellamento dei ceti più numerosi e più bassi, e noi lo vediamo anche qua, perché noi abbiamo lasciato tradizionalmente, noi come sinistra e anche il movimento antagonista spesso ha lasciato un po' il monopolio della questione fiscale nelle mani della destra.
Sì.
Che ne ha fatto tradizionalmente una sua
forza,
un suo brand, come dire. Secondo me oggi bisogna tenere conto che non è un ripensamento, è semplicemente l'aggiornamento di un'analisi, che è una cosa completamente diversa. Cioè, oggi la lettura della questione fiscale è una lettura della questione salariale. Non c'è più differenza.
Ecco, questo mi sembra un po' il tema forte che ponevi nel tuo contributo.
E noi lo vediamo, perché quando la stessa pendolarità, se voi pensate, negli anni 60 l'operaio stava vicino alla fabbrica, quindi si andava in motorino, in bicicletta a lavorare. Oggi la diffusione del territorio costringe tutti ad usare, per esempio, automobile e telefonino. Telefonino per i contatti, l'automobile per spostarsi. Se non è l'automobile, comunque il trasporto. E noi abbiamo proprio la pressione, se voi calcolate il solo aumento del biglietto di autobus in tutte le metropoli da 1 euro a 1,50 euro.
Col dimezzamento del servizio, tra l'altro, perché?
Col dimezzamento dei servizi, ma anche con un aumento molto consistente, perché 50 centesimi al giorno, di andata a 50 centesimi, 1 euro al giorno, sono 30 euro al mese, e voi provate a guardare quant'è l'aumento che portano in un contratto nazionale per anno. Quindi è già mangiato dall'aumento del prezzo del biglietto, fine.
Permettimi Gianni, l'aggiornamento, come dici tu, tra l'altro citando anche una bella frase di Marx nell'articolo, è utile e interessante dal punto di vista dell'analisi, e quello che mi riesce meno di comprendere è come tu lo vedi, come dire, dirompente o con delle possibilità reali di mobilitazione dal punto di vista dei lavoratori. Nel senso, oggi il problema di tutta quella che è l'opposizione sindacale o non sindacale o dei piccoli sindacati sui salari non è che non sia tanto adeguata alla lettura del presente. Il problema è nel ricatto continuo del lavoro non si riesce più a mobilitarsi, non tanto lo si fa per ragioni sbagliate.
Ecco, provate a pensare che uno, invece di fare una normale sezione di fabbrica del comitato di base, improvvisamente si inventa una cooperativa di agricoltori a cui si associano dei piccoli agricoltori. Tutto simulato, come fanno le cooperative della logistica, che sono tutte simulate, però quelle sono simulate contro l'interesse dei lavoratori. Allora, una cooperativa simulata di questo genere, per esempio, compra la benzina agricola a 50 centesimi di meno al litro e la distribuisce ai propri soci. Ecco, questo è un esempio di come una concreta possibile azione antifiscale può trovare il suo cammino. Allora, l'idea di mettersi a studiare tutti i meccanismi che consentano di unificare, di creare una coalizione attorno alla questione fiscale che abbia degli elementi riunificanti, cioè non è una generica teoria.
Ascolta,
è una prospettiva di lavoro.
Gianni, mi è sembrato di cogliere anche nel tuo articolo un paio di affondi all'ultimo libro di Formenti, o è stata un'impressione?
Non amo molto le polemiche interne.
No, però mi sembrava che lo toccassi su due punti sensibili, per cui mi sembrerebbe
allora,
interessante parlare.
Devo dire...
Non ti piaceva tanto sto richiamo allo Stato, alla forma partito?
No, penso che sia così un residuato inutile. Questa idea di risolvere il problema tornando indietro, lo trovo un po' nostalgico.
Certo.
Non mi convince, non ci credo.
Sì, è il solito guardarsi indietro nella mancanza di soluzioni per il presente, alla fine, come dire, ci rifugiamo nel consueto,
allora,
nel noto.
Forse mi è scappata una nota polemica sulle utopie letali.
Sì, e anche sul farsi stato gramsciano.
Certo, nel senso che sono, diciamo, la critica che fa Formenti a queste letture che lui ritiene moderniste e che chiama utopie letali, perché le vede contrapposte ad una ricostruzione della struttura del lavoro antico gramsciana, direi, più che gramsciana, perché come tutti gli studiosi importanti, Gramsci fornisce un metodo più che un...
più che delle ricette.
Parafrasando Croce stavolta invece di Gramsci, ciò che è vivo e ciò che è morto è il pensiero di Gramsci. Quello che è vivo è sicuramente un metodo.
Senti Gianni, tornando un po' rispetto a questi temi, no, della, dicevamo, della fiscalità, di non pensarla come sganciata dalla dimensione salariale e quindi del porsi oggi in maniera sempre più abbastanza esplicita come, diciamo, come uno Stato, poi vedere quale Stato, insomma, come una dimensione di tassazione quasi, non so come dire, proprio verso il basso, no? Nel senso esplicita, dove
sì.
È chiaro anche che l'importante qua è far cassa per onorare questi debiti rispetto alle, diciamo, alle misure europee, eccetera. Stiamo vedendo anche dei primi, come dire, conati di protesta interessanti, perché se noi pensiamo a quello che è successo le scorse settimane a Giuliano in provincia di Napoli, mi sembra abbastanza significativo. Ci sono state varie proteste anche qua, non sono riuscito a raggiungere tanto l'onore delle cronache, ma abbastanza significative in diverse zone della Sardegna, mi sembra in particolare nel Sulcis, che non a caso è una delle zone più desertificate anche, diciamo, certo, da prospettive di anche solo di sviluppo, insomma, di sviluppo capitalistico, nel senso proprio c'è delle dimensioni di abbandono su cui si scarica poi anche questa dimensione della tassazione. Sono, come dire, dei primi, no? Dei primi esempi a cui guardare, da raccogliere in questo senso, perché si vede proprio una risposta dal basso che parte dall'esprimere una insostenibilità di queste misure.
Sì, e ripeto, arrivare a delle forme di sciopero delle tasse che siano non generiche,
non leghiste per dirla, insomma,
ecco, ma legate a delle specifiche realtà produttive e territoriali. Vi faccio un altro esempio: tutti o molti quantomeno hanno dei figli che vanno a scuola, no? Oggi i sistemi e i meccanismi moderni consentono, per esempio, la riproduzione dei libri di testo gratuita attraverso i dischetti e le reti e i piccoli computer. Quindi il costo del volume che viene imposto è puramente iniquo. Se noi andiamo a togliere, per esempio, da una famiglia con due figli che abbiano uno scuole medie superiori e uno scuole medie inferiori, l'intero costo del copyright sui libri di testo, noi abbiamo creato un risparmio fiscale notevole. Quindi tutta la nostra vita è cadenzata, non so, il telefono viene fatto pagare, ma viene utilizzato ciò che è comune, l'insieme di reti che appartenevano a società pubbliche e che sono state in qualche modo privatizzate, consentendo dei profitti giganteschi. Ma il telefono ormai è uno strumento di lavoro e di vita ed è un bene primario come il pane.
Sì, sì, no, siamo d'accordo, nel senso che queste sono tutte questioni, anche quelle che richiamavi prima, per esempio alla mobilità. Io ricordo che una delle poche cose lucide che disse Bertinotti nella sua carriera, inizio degli anni 2000, a un certo punto aveva anche detto: bisogna considerare come ore di lavoro le ore che uno impiega per raggiungere il posto di lavoro, no? Che sarebbe una battaglia sacrosanta, poi l'ha subita dimenticata perché evidentemente aveva altre urgenze.
Beh,
però
nei tempi del pendolarismo non tempo... è che diventi popolarissimo.
No, però ovviamente tutte queste questioni sono assolutamente centrali, che però ci sembra che ovviamente vadano a porre, credo che sia anche, come dire, il tuo...
Sai qual è il problema? Che la frammentazione che coglie il lavoro dipendente ha una immediata riproduzione anche nel lavoro imprenditoriale. Cioè, anche gli imprenditori si sono frammentati. Allora, se noi andiamo a vedere, per esempio, io chiedo il pagamento del tempo lavoro, a chi lo chiedo? A quel disgraziato con 3 dipendenti?
Certo.
Che è il subcommittente di una filiera,
che deve abbassare i costi per stare dentro,
sì,
diciamo, delle
non
gare
è in grado
d'appalto
di darmeli, anche certo, se gli sono simpatico. Nel senso che se me li dà, lui fallisce e viene sostituito da un altro che non li dà.
No, è certo, quindi, è che le questioni che tu poni sono delle questioni che forse vanno ancora al di là di dell'essere piccole questioni, ma sono proprio, come dire, questioni di sistema fondamentalmente, perché tutta...
Sì, allora, mentre, quindi il problema è di riuscire a semplificare l'identificazione della controparte. E oggi sempre di più il meccanismo del costo del lavoro passa attraverso il meccanismo della fiscalità. E quindi è quella la mia controparte, perché lì riunifico davvero tutti. Non se mi vado a chiedere i 10 centesimi di aumento nella singola azienda o nel singolo,
certo,
stabilimento, ma se io abbasso il prezzo della benzina ho ottenuto immediatamente un aumento del salario. E non a caso la prima cosa che si sono premurati di fare è nell'accordo interconfederale che anti-Landini, diciamo, è proprio quella della garantire mano libera alla pressione fiscale, che è fuori dall'accordo, ma di vincolare la reazione ai contratti, che invece sono modificabili tramite il meccanismo fiscale. Quindi è un pesantissimo intervento di governance.
Certo.
Quell'accordo interconfederale.